Dunque, io leggo all'inizio, del libro della Genesi, ma sono io che leggo dei versetti che conosciamo tutti quanti a memoria. Sapete tutta la storia, il capitolo 3 di Adamo ed Eva, no? Quando poi dice. Chi vi ha detto, dice, da loro rispose il serpente, del frutto degli alberi del giardino possiamo mangiarne, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino di Dio, cioè Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Satana immediatamente dice no, dice alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi saranno aperti, eccetera, eccetera. Ok, poi. Vogliamo leggere in 2 Timoteo 4, 2, 1, versetto 1. Noi con versetto lo facciamo leggere un volontario, il primo che è pronto.
4-1
4, allora ripeto,
2
2
4
Timoteo, capitolo 4, il versetto 1.
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insiste in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Bene.
Sono il primo?
Sì. Leggiamo ancora nella lettera di Pietro, nella prima lettera, qui dobbiamo leggere un po' di più perché c'è tutto il capitolo. Facciamo, magari lo dividiamo in due parti, se volete. Allora, pagina 1209. No, dal versetto 1 fino, vai tu fino al 12 e poi qualcun altro va dal 13 in avanti fino alla fine. Prego.
Puoi abbassare ancora un po' perché c'è
Hai
un.
ragione, io non l'ho abbassato proprio.
L'hai
Non lo
abbassato?
so, non
No.
credo. Come, aspetta che qua devo cercare di capire. Ah, ecco. Ah, sì. Adesso com'è? Come va adesso? Bene? Va
Meglio,
bene.
meglio,
Ma è
grazie.
bene, sono contento. Ok. Perfetto, va bene, sentite bene. Ecco. Va bene, allora.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate. Benedetto sia il Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate. Voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze in cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano per penetrare coi loro sguardi.
Grazie. C'è da segnalare, qua è tutto un capitolo assolutamente profondo, importantissimo, soprattutto per ognuno di noi, come tutta la parola di Dio, d'altro canto. Ci sono dei punti dove vengono messe a fuoco alcune cose importantissime, come il fatto che siamo custoditi, e non solo, ma per che cosa? Per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, che è conservata in cielo per voi e dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Ecco da che cosa siamo custoditi. Però poi aggiunge, mediante la fede, per la salvezza, beh, che sta per essere rivelata negli ultimi giorni, però dice al versetto 7, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Cioè, sostanzialmente ribadisce che la fede è più preziosa dell'oro che perisce. Ma quale fede? Quale fede, cari fratelli e sorelle? Voi sapete, mi conoscete, chi mi conosce, sapete che sono molto franco, non riesco a nascondere le cose. Magari ne parleremo dopo, più avanti, ma non c'è niente di così. Vedete, ci sono dei fratelli, per esempio, che so che prendono dei messaggi che hanno dato un anno prima, 10 anni prima, un mese dopo. Io non sono capace. Non sono capace. Non mi piace, perché penso oltretutto che lo Spirito del Signore è in grado di rinnovarci tutte le volte. Non possiamo pensare di andare a prendere, non so, dove, come, quando, però io non ho me un giudizio, io dico quello per ciò che mi riguarda, e ognuno di noi dovrebbe fare questo e dire questo per ciò che lo riguarda. Poi ci sarebbe, ma queste qua ve le leggo io, dai. Ci sono ancora alcune parti che dice: perciò, il versetto 13 dice: dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, siate sobri, abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamato è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Ecco. E poi sono altre cose che sono bellissime, perché cioè, secondo me si rischia anche di banalizzare questo capitolo leggendolo velocemente senza entrare nella profondità dei suoi versetti. Quindi io sono di questa opinione. Per cui chi vuole poi naturalmente se lo legge con amore a casa, tutto il resto, ma penso che lo conoscete. È vero, uno dirà, non c'è molto da leggere. E potremmo farlo. Possiamo farlo. Facciamo il versetto 13, andiamo fino alla fine.
Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli obbedienti, non conformatevi alla pressione del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati scattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Per mezzo di lui credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti, e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità per giungere a un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore, perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba, e ogni sua gloria come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata.
Come avete visto, cioè, anche tutta questa parte qua è una cosa, è ricchissimo, e ripeto, ogni versetto andrebbe preso e approfondito al di là di ogni nostra, ahimè, considerazione. Di considerazione ne facciamo sempre molto poco. Però al versetto 17, se invocate colui come padre, colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore, ecco, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno. C'è scritto in un altro posto, riferendoci qui ai versetti finali, c'è scritto l'amore sia senza finzione, e c'è tutta una serie di cose del genere. Quindi il Signore odia la finzione, cioè odia le borse cinesi, tra parentesi, no? Che sono clonate, sembrano vere ma non lo sono, no? E vedete, cari fratelli e sorelle, io devo essere sincero, come mi pare lo sono sempre stato, anche perché davanti al Signore non c'è scampo di nessun genere, ma poi anche durante la vita quotidiana dobbiamo continuare ad essere possibilmente più sinceri possibile. Nascondere la verità è una brutta cosa, cari fratelli e sorelle, è una cosa pessima. Comunque io non penso che la via della fede sia una cosa facile, ma penso e credo che non ce n'è un'altra. Quindi non c'è niente di facile nella fede, non c'è qualcosa di facile. Se leggiamo la parola di Dio è così, però non c'è un'altra via. Se voi ne conoscete un'altra, mi fa piacere. Oggi ci troviamo in una proliferazione di sette, di religioni, di modi di fare, a del poco sconvolgenti. Perché, che vi devo dire, gettare un po' di miele, un po' di qua, un po' di là, come al solito, io non sono capace. No, il miele va gettato nei condimenti che servono, no? Ma non su cose che non c'entrano nulla. E quindi oggi ci troviamo in questo grande proliferare di sette di ogni genere. Stiamo attenti, cari fratelli e sorelle, stiamo attenti, molto attenti, perché l'uomo religioso che ha sempre... Che cos'è l'uomo religioso? Generalmente è quello che ha anche l'ambizione del potere, ha l'ambizione della visibilità e della notorietà. Questo è l'uomo religioso. Allora, se si fa mente locale, capirete che ha un piccolo difetto, però, si fa per dire un piccolo. Questo difetto è facilmente identificabile. I credenti lo identificano facilmente, questo difetto. Sapete come si chiama? Mancanza di timore di Dio. Perché, diciamo, di scene carnescialesche, dicevano una volta, o di carnevale, ne vediamo tutti i giorni. Nella fede bisognerebbe perlomeno, cioè, avere il problema, bisogna avere il rispetto del Signore, un rispetto profondo. Quindi è facilmente identificabile. Chi non ha timore del Signore, vedete che inserisce a sproposito le cose. abbiamo visto come Satana non solo non ha timore del Signore, ma spinge, incoraggia una certa forma, cari fratelli e sorelle, di fede annacquata. Vedete, il timore di Dio c'è scritto che è il principio di ogni scienza. Non me lo invento io. Quindi siamo i primi della classe in tutto se c'è il timore del Signore. Quindi l'inizio di ogni scienza è questo, ma è anche quello che ci mantiene santi nella fede. Se uno non ha il timore di Dio, non può essere santo nella fede. E parla a sproposito, dice cose, va bene, va tutto bene, cioè, e questo è il nostro modo di fare. Quello per cui Satana ha riempito non solo il mondo, ma anche le chiese della sua presenza, attraverso quei versetti che ci abbiamo letto all'inizio di Genesi. Perciò Gesù dice in un posto che ci sono alcuni, dice, voi ipocriti che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello, no? È facile, no? O è difficile? A seconda dei casi. Noi siamo tra quelli che riescono ad ingoiare un cammello intero, eppure sì. Ci sono delle cose che non sembrano, sono invisibili, eppure sono dei cammelli enormi, noi li ingoiamo. E poi, una volta che abbiamo ingoiato il cammello, andiamo a cercare il moscerino e diciamo, ma qua? Ecco il moscerino, dopo che abbiamo ingoiato il cammello, c'è qualcosa che non funziona. La fede, cari fratelli e sorelle, dobbiamo saperlo, io lo dico davanti al Signore con tutta la forza possibile e immaginabile, è una lotta dura, è una lotta dura, perché qui ci dice affinché la vostra fede che viene messa alla prova è ben più preziosa dell'oro che perisce. Quindi, dipende che cosa uno vuole dalla propria fede e non solo. Il Signore, come dice qualche fratello, nelle proprie preghiere, ha fatto ogni cosa. Ora sta a noi avere fede nelle cose che il Signore ha fatto. Allora, dico questo perché, sapete, io sono un pensionato, ma anche prima non cambiava niente. Sono uno che gira qua e là su internet per cercare di capire alcune cose, no? E si scoprono anche delle cose che non sapevamo. Perché bisogna stare molto attenti, abbiamo sempre detto, su internet c'è di tutto, il contrario di tutto. Però bisogna valutare le cose. Sono appunto argomenti che bisogna visionare con una certa cautela, ma sicuramente mettono in evidenza un fare comune. Se voi vi capita di guardare questa chiesa, perché ormai c'è la moda di piombare su YouTube, no? E quindi se vedete questa chiesa in questo luogo, tutta la stessa scena, come vedete, c'è il solito predicatore, poi su un palco con tutti i musicisti, i cantori, no? Ti sembra quasi di essere vicino al tempio. No, le intenzioni sicuramente sono buone. Poi le solite alzate di mano, no? Alla fine della fiera ho una brutta impressione su questo, con tutte le buone intenzioni che una persona può avere. Siamo noi che celebriamo il Signore in questo modo? Cioè, lo celebriamo con dei modi oppure lo celebriamo con l'animo nostro, con la nostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce? Cioè, sono i modi di fare che sono poi tutti uguali, stranamente. Perché dovrebbero essere tutti uguali? Ma scusate, signore, se prendete un albero non ha fatto una foglia uguale in quell'albero. E se prendete lo stesso albero in tutto il mondo non c'è una foglia uguale. È così come noi, non c'è uno di noi che sia uguale all'altro. Perché dovremmo essere tutti uguali? Dovremmo conformarci? Per quale motivo? Eppure c'è questa moda. E se qualcuno non si conforma, viene additato dall'altro. Allora, e tra questi famosi viaggi che io ogni tanto faccio su internet, ho trovato che nel 2014 questo Papa, Ha fatto visita a una chiesa evangelica, mi pare in campagna, eccetera. Ecco, io mi chiedo, cari fratelli, questa è la mia domanda personale, mi chiedo, io sono rimasto scioccato dal punto di vista come credente, no? Sconvolto dall'accoglienza che hanno riservato a un nemico dell'Evangelo. A un nemico dell'Evangelo. È un falso apostolo. C'è chi ha il coraggio ancora di difenderlo, anche nel modo evangelico. La sua storia è chiara, basta studiare, basta leggere un pochettino e vedete che non ha niente a che vedere né la sua figura con la fede e tantomeno quello che dice, perché è completamente contrario alla volontà di Dio, completamente contrario, è una figura antibiblica, eccetera, eccetera. Ecco, io vedendo questa cosa sono rimasto sconvolto. Perché? Ma chi l'ha invitato? Ci sono. C'è tutto un mondo che promuove, che cerca di fare di questo famoso ecumenismo, no? Un qualcosa per il tornaconto loro personale. Io ho visto qualcuno dentro la sala mentre il Papa entrava. Sala abbastanza grande, una chiesa abbastanza grande, evidentemente avranno dei proventi, non saranno pezzenti come noi, ma io non voglio essere ricco, io voglio essere ricco del Signore, non dei soldi. E quindi quando dentro la sala è entrato, quindi questo quando è arrivato da fuori le persone lo acclamavano, lo applaudivano, Francesco, Francesco, poi è entrato dentro e quando è entrato dentro che si passa in mezzo ai nostri banchi, no, così come sono fatte le nostre chiese, c'è stato perfino qualcuno che si è abbassato per baciargli la mano. E allora io mi chiedo, domanda, mi faccio una domanda, ma questi sono credenti? Questi sono credenti? Che cosa hanno creduto? Eppure sono lì che cantano, eppure sono lì che ballano, eppure sono lì che predicano. Ma che cosa predicano? Ma che cosa predicano? Non sapete voi che l'amicizia del mondo crea inimicizia con Dio? Durante questa mascherata, poi ho visto il solito complessino, orchestrina, con la solita alzata di mani, no? Il Papa era lì, tutto bello, uguale, identico a tutte le cose che vediamo sempre. Ma il Signore non ha fatto una sola foglia uguale. E ognuno di noi adora in modo diverso, speriamo però. Però devono far parte di quell'albero. Se una quercia saranno tutte querce, se sono ulivi saranno tutti ulivi. Perciò poi sempre navigando, vi dico questo, perché la fede è una cosa dura da mantenere, però è più preziosa dell'oro che perisce. Poi sempre navigando si scorpano gli altarini delle chiese che io non conoscevo, sto conoscendo in questi giorni delle cose proprio delle chiese Ati, per esempio, no? Che sono massoni, anche queste immerse appunto nella massoneria. Ci sono i documenti, sono pieni di documenti. Bisogna guardare chi le ha fondate, bisogna guardare tutta una serie di... E che cosa fanno? E con chi sono i... Voi pensate che gli stessi, le stesse chiese che in America si chiamano, ma sono questi che dagli Stati Uniti le hanno promosse, che i loro capi in America si scambiano i pulpiti con i mormoni, cioè hanno comunione con i mormoni. Altra setta satanica, assieme ai geovisti, cioè Testimoni di Geova, tradotto, una setta satanica. Perché negano la risurrezione di Cristo totalmente, questo voi lo sapete, no? Dicono delle cose fuori da ogni logica, no? Che l'uomo Gesù è morto per sempre, distrutto per sempre, e che Dio ne ha fatto arrivare un altro, ma che non era lui. No? Quindi la risurrezione è assolutamente negata, negata. Ci sono dei filmati con dei fumetti, adesso poi mi attrezzerò meglio per andarci, fatti da loro, che spiegano. O la loro scienze, o la loro scienza occulta spiegano queste cose che non sono per nulla veritiere. Cari fratelli, la lotta è dura. Poi scopri che devi lottare, no? Io sto parlando dei credenti, non sto parlando degli addormentati. Poi scopri che devi lottare anche nelle chiese vicino a noi, devi lottare. Non possiamo pensare che il tempo trascorra così, a caso, vicino a noi, perché magari pensi che abbiano inghiottito soltanto un moscerino. Noi invece hanno inghiottito cammelli, hanno inghiottito di tutto. Però cantano Gesù il Signore, e ballano e dicono di tutto, e poi non se ne accorgono che ci sono cammelli, moscerini e caimani. Mangiano pure i caimani. Che devo dire? Oh, vedetevela voi. Cioè, ognuno rende conto al Signore. Su questo sono sicuro. Io per primo. Poi scopri che, nella lotta sempre, scopri che devi lottare anche all'interno della tua comunità. Sono scoperte, non è una scoperta, non è una novità, di questi giorni, è una cosa vecchia. All'interno della tua comunità e qualche volta anche all'interno della tua famiglia. Allora, scusa, è certo, cara fratellatore, lo sconforto, ti prendi. Dico qua, a questo punto che faccio? Certo che appunto lo sconforto mi prende, allora vado, cerco di pensare così a quello che il Signore ha fatto nella mia vita e alla storia, scusate, per la quale mi ha tenuto in vita fino ad oggi. Però non è solo questa la questione. Lo sconforto ti prende, allora poi che cosa succede? Quando così. Voi conoscete, c'è una storia, no? Per carità, non fate. Io sto dicendo che bisognerebbe essere così. Non sto dicendo che io sono così, sono meglio degli altri. Io per me la penso così, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. E a questo punto mi viene in mente quell'episodio nella storia di Elia che dice, Signore dice, hanno rotto i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti, ci sono rimasto solo io. Sono rimasto da solo. Ma il Signore aveva un progetto per Elia, uno dei più grandi profeti. Signore, a questo punto, dopo tutto questo excursus, mi chiedo, dico, Signore, che faccio? Ora che faccio? Ma perché ti rendi conto? No, figurati se il Signore non si rende conto. No, devo lottare contro questo, in continuazione. Che se fossi un po' meno buono, prenderei un bazooka e comincerei a sparare. No? Ma questo, signore, non dico questo, però certe volte la rabbia, in fondo, quella, io la chiamo sana rabbia spirituale, chiamiamola così, ti prende, anche nel segreto. E allora dici, ma, beh, signore, ma sono forse un pazzo? A difendere ad oltranza la fede in te. Sono forse un pazzo. E in te soltanto. Non mi interessa quello che fanno gli altri. Possibile che sono l'unico cretino. Sono l'unico cretino. Possibile che esagero così tanto. Io esagero così tanto. Da infastidire. Lo so che infastidisco. Così tanto. Come faccio, Signore? Cosa devo fare? Cosa faccio? Sono un pazzo. Sono un pazzo. Poi se leggo la parola del Signore, lo dice proprio che siamo pazzi. È pazzo chi crede così. E poi, però, il Signore mi mette in cuore alcune parole e dice che la vostra fede che viene messa alla prova è ben più preziosa dell'oro che perisce. Allora dico, allora che significa, scusa? Che significa? Fratelli e sorelle di questo culto, come degli altri, ognuno renderà conto al Signore, come io per prima. Perché cerchiamo non una barca che va così dove vuole, cerchiamo di essere radicati nella parola di Dio. E tutto questo, la fede che è più preziosa dell'oro che perisce, è per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Certo, se leggo le cose che vi ho elencato prima, riguardo lo sconforto che può prendere un credente, non so poche, non sono poche, una lotta terribile. Però so che non ho un'altra soluzione, non c'è un'altra via, non ce n'è un'altra. Allora, la domanda dico, e se io non fossi credente? Non fossi un credente, non così, ma un credente radicato, ci sono pure quelli che non hanno radici. La via della fede sarebbe gettata nella confusione, comunque viene gettata nella confusione. Perché chiunque dice, ma scusa, di cosa state parlando? Siete evangelici, ci sono questi che gridano di là, gli altri che ballano dall'altra parte, ma siete una banda di un manicomio, non è più una cosa. Vedete, se voi non parlate così, non siete credibili. Non si può in questo modo, non si è credibili. E allora, perché succede questo? Non sapete che questo di gettare nella confusione è il primo obiettivo di Satana? Non lo sapevate questo? Non ci avete fatto caso? E non è scritto anche uscite da Babilonia, o popolo mio, altrimenti farete la stessa fine di questi qua. Ma il Signore adesso, in questo momento, a chi stiamo parlando? Noi pensiamo che tutto questo sia reale, ma in effetti è una realtà vagante, passeggera, non c'è niente di reale. Noi facciamo diventare realtà i nostri pensieri che non sono reali. È un manicomio questo. Siamo troppo schiavi della relazione con lo spazio che noi abbiamo, delle cose che noi vediamo. Siamo troppo schiavi di questo, non riusciamo ad allontanarci. Da cosa pensano gli altri di noi? Da cosa penso io? Da cosa pensa quell'altro? Quindi, finché, dice così, signore, uscite da esso, popolo mio. Ma da quale Babilonia, cari fratelli e sorelle? Noi pensiamo solo, perché abbiamo identificato come cattivi e solo la Chiesa Cattolica. Ma non è così. Cioè, nel senso che loro ci sono sicuro, non, questo ci mettere la mano sul fuoco come Muzio Scevola. Però, capisci? Però, se guardi bene appunto tutte queste storie che vedi, ti renderai conto che non è l'unica Babilonia, che c'è la Babilonia evangelica, un'enorme Babilonia, capisci? Quindi, di tutto questo, c'è una cozzaglia terrificante. Vedete voi cosa volete fare? Dovete dirlo voi, non a me, dovete dirlo al Signore cosa volete fare. E se non risponderete a Lui, vedetevela con Lui, non con me. Ecco perché il Signore dice, uscite da Babilonia, uscite da esso, o popolo mio, cioè coloro che riconosce come popolo. Dice, uscite, non state là. Allora io posso dire un'altra cosa. Finché il Signore mi lascerà in vita, dovete sapere, e ci lascerà, dovete sapere che sarà una lunga lotta per mantenere la fede pura, affinché brilli il profumo di Cristo. Adesso non è il momento, poi più tardi parliamo di un'altra cosa veloce. Quindi, personalmente io non accetterò mai di ingoiare né il moscerino né il cammello, neppure il caimano. E se sarà il contrario, vuol dire che sarò sceso nell'abisso dei cani e degli ipocriti. Sarò sceso in questo abisso. Così come dice, se sarà, fratelli, io sono un uomo di fede, credo nel Signore, non credo in me stesso. Allora, una preghiera che posso fare al Signore è questa. Gli posso dire, Signore, fammi morire prima che mi accada una cosa del genere. Fammi morire prima che mi accada una cosa del genere. Non permettere che io diventi un fariseo, un pagano, e che ti rinneghi, e che rinnego la tua santità, e che faccio entrare nella mia vita ogni tipo di immondizia. E non è vero che il Signore passa sulla nostra caparbietà. Non è affatto vero questo. Chi siamo noi che sfidiamo il Signore con la nostra caparbietà? Assolutamente no, è una cosa vergognosa questa, se lo facciamo. Allora, come si possono banalizzare le cose che riguardano Dio e la fede? Come si possono banalizzare, cari fratelli e sorelle? Volete forse morire? Volete forse morire? Ma non della morte fisica, ma di quella spirituale. O peggio, se sopportate l'iniquità, oppure l'impurità mista alla fede e alla parola di Dio, e forse che non siete mai nati? E forse questo è il problema? Ognuno analizzi se stesso. Analizzi se stesso davanti a queste parole. Oggi ancora è giorno di conversione e di perdono. Ma per essere perdonati non basta che noi abbiamo delle opinioni più o meno giuste. Perché un conto, dicevamo l'altra volta, è ascoltare la parola di Dio. Un altro conto è accettarla. Ahimè. Un altro conto è accettarla. Dico ahimè, no, meno male che uno l'accetta, no? Quindi ogni giorno, oggi è giorno di conversione, per chi si ravvede. Ma come fanno i pagani, purtroppo non può essere un ravvedimento solo con la bocca. La lotta è dura, cari fratelli e sorelle. E mi viene in mente un episodio che sta scritto nell'Esodo, al capitolo 17, ai versetti 11 e 12. Che dice, vi ricorderete quando Israele lottava contro gli Amalechiti? E allora che cosa succedeva? Ed è un bel esempio di fede. Mosè doveva stare con le mani alzate, perché finché stava con le mani alzate, allora Israele vinceva. Non bisogna mai abbassare la guardia, questo è il significato. Come abbassava le mani, Israele perdeva. E andarono avanti così fino alla sera che Israele ha sconfisse i Amalechiti. E quando Mosè non ce la faceva a tenere le mani alzate, ragazzi, non ce la faceva a tenere le mani alzate. E allora c'è stato Aronne e un altro che le tenevano alzate, e poi addirittura hanno preso una pietra, l'hanno seduto, gli tenevano le mani alzate, perché non, qualora le mani andavano, poveraccio non ce la faceva, capisci? E questo che cosa significa, cari fratelli e sorelle? Che non possiamo abbassare la guardia e che dobbiamo essere sostenuti a volte da uno e a volte dall'altro. Cioè che Mosè da solo, è vero che il Signore vinceva le battaglie, ma che da solo non poteva farci tenere le mani alzate, quindi anche l'incoraggiamento, no? Però vedeva che Israele era vittorioso. E si rendeva conto. E diceva, se abbasso le mani, gli altri ci faranno a pezzi. Può morire il figlio di quello, può morire il figlio dell'altro. Capisci? Poveraccio, non so cosa gli passasse dalla testa. Così, cari fratelli e sorelle, è della nostra fede. Se abbassiamo la guardia, il nostro nemico vince. Vince! Ha già vinto! La santità richiede la separazione. Ma quante volte l'abbiamo detto? Ma che cosa significa? La santità richiede la separazione, e se queste parole sono dure, queste qui che sto dicendo sono dure, perché la separazione, che cosa sono le parole di Gesù? Se queste sono dure, che cosa sono le parole di Gesù? Quando dice, voi pensate che io sia venuto per mettere pace? Vi sbagliate. Vi sbagliate, io sono venuto a mettere il figlio contro il padre e contro la madre, insomma. Il versetto lo conoscete bene. Per separare. Ma separare le cose, non è che era venuto per fare inimicizie, perché Gesù è l'Iddio della pace, il principe della pace. Ma per separare, ma per separare, separerà fino alla fine i capri dalle pecore e tutto il resto. Solo per separare. Ma io mi chiedo, ma qual è la fede? Dov'è la fede? Dov'è? Non bastava che Mosè stesse solo con le mani alzate. Quelli che erano giù dovevano combattere. Voi pensate che io sia venuto a mettere pace? Vi sbagliate, dice il Signore. Vi sbagliate. Dunque, la vostra fede è più preziosa dell'oro che perisce. E se è fede vera, abbiate fame di verità. Siete di scoprire ciò che vi riguarda, non solo sulla terra, ma anche in cielo. Questa è la fede. Questa è la fede. C'è questo di scoprire in continuazione ciò che riguarda, perché so che dal Signore dipende la mia vita sulla terra, sicuro, in ogni caso. In tutti i casi, perché tutto è suo, quindi dipende tutto da lui, l'aria che respiro, il cibo che mangio, il rapporto con gli altri. Noi non abbiamo fede e quindi pensiamo poi tante volte che il nemico ci possa divorare. No, non è così. Quindi dunque la vostra fede è più preziosa di oro che perisce. E se è fede vera, io ho questa necessità. Perché so che è più prezioso, se io ho un prezioso così importante, addirittura più importante l'oro, io continuo a guardarlo dalla mattina alla sera, cerco di proteggerlo, cerco di non far sapere a nessuno dove si trova, ma alle persone che il Signore ama, che riconosce come sue, sì, perché ieri in un versetto che ho spedito a mia moglie e a mia figlia c'è scritto questo. Che molte si affaticano, si affannano e tutto il resto, ma il Signore dà altrettanto a quelli che ama mentre dormono. Mi pare che sia il Salmo 47, se non mi ricordo più. Dà altrettanto a quelli che dormono. Quindi, fratelli e sorelle, cosa vogliamo dire? Non banalizzate la parola di Dio con il vostro buonismo. E sapete perché? Vedete, io l'ho sempre sostenuto, lo sosterrò fino al giorno che, se il Signore non viene prima, vuol dire che non morirò, sarò trasformato, altrimenti morirò anch'io come tutti gli uomini. Però, ecco, fino a quel giorno, lo sosterrò fino alla fine dell'ultimo alito di vita, morte al buonismo. Perché? Perché, questo lo ripeto davanti al Signore, perché il buonismo, dovete sapere, che non è... Non fa parte dello spirito del Signore, per niente, fa parte dello spirito dell'avversario, che disse, il serpente disse ad Adamo ed Eva, l'abbiamo letto prima, come dice, il Signore vi ha detto, no, dice, il Signore ha detto che se mangiamo quel frutto moriremo, ecco, il cattivo, e Satana invece buono ha detto, no, non morirete affatto, no, non c'è pericolo, anzi, diventerete intelligenti, diventerete, no. Saprete più, saprete tutto. Ecco la differenza. Lo spirito di Satana è uno spirito buonista. Buonista. Chiedete perdono al Signore se avete questo spirito e fatevi convertire da Gesù Cristo, per favore. Ve lo dico questa mattina davanti al Signore. Che sia finito una volta per sempre. Prendetevi le vostre responsabilità. Siete buonisti, vi piace questo mondo? Benissimo. Andate, fatevi benedire da questo mondo. Ma se appartenete al Signore, separatevi, altrimenti farete parte di Babilonia la Grande. Signore, accogli le nostre preghiere. Tu solo sai quanto queste persone, queste parole, se sono vere oppure sono false. E chiederai conto ad ognuno di noi. A partire dal sottoscritto. Amen.
Amen.